la conoscete, ne siete accorti. Siccome ha avuto un po' di guai di salute, la sostituisco io per le prime, penso, due lezioni. Poi ci sarà la pausa degli esami e poi lei dovrebbe tornare da marzo. Il foglio firmo sta girando. Io non so se qualcuno di voi deve fare un esame alla fine di questo corso oppure no. Immagino che siate in maggioranza insegnanti di religione che fanno questo corso come corso di aggiornamento, più qualcuno che viene per interesse personale, di letto personale. Dunque, a me la professoressa aveva detto che ci sarebbe stato un corso, un esame alla fine del corso, quindi la bibliografia è pensata per chi deve fare l'esame, se qualcuno lo deve fare. In ogni caso è comunque utile averla come riferimento, quindi questa qui è la bibliografia che abbiamo preparato e che se non avete da fare l'esame non importa, la tenete soltanto come bibliografia di riferimento. Sì, allora se sono già accoppiate allora c'è un testo di riferimento che usiamo, non è esattamente un manuale, però diciamo come testo fondamentale, che è questo libro di Günther Stemberger che si chiama Ermeneutica ebraica della Bibbia di Paideia. E che è un po' il testo principale, diciamo, per il corso. Sono due le fotocopie, l'altra ci serve dopo. Poi, oltre al volume di Stemberger, ci sarà una dispensa che non è ancora pronta, ma penso che a marzo la dovreste trovare in segreteria perché è quasi pronta, che approfondirà alcune cose che tratterete a lezione. E poi ci sono una serie di altri testi che sono diversi ma sono analoghi e che servono ad approfondire un po' il discorso che fa Stemberger. Ve li spiego un attimo così vi fate un'idea. Il primo è quello di Avril Lenard, La lettura ebraica della scrittura, che è un testo misceláneo curato da questi autori che sono cristiani. Alcuni autori che abbiamo messo in bibliografia sono cristiani, altri sono ebrei, quindi c'è un po' di tutto. Il testo di Luzzatto, io ve ne ho portati alcuni da vedere dopo, magari durante l'intervallo, se gli volete dare un'occhiata, però non li ho portati tutti perché pesavano. Questo testo di Amos Luzzatto, Leggere il Midrash. Amos Luzzatto forse è un nome che avete sentito perché è stato presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, un personaggio noto. Questo è un testo abbastanza tecnico nella prima parte, però alla fine del corso dovreste riuscire a leggerlo senza troppe difficoltà e in gran parte è un testo antologico, nel senso che ha dentro la traduzione di un testo della tradizione rabbinica e soltanto la prima parte invece di analisi. Poi c'è il testo di Frederick Mans, Leggere la Mishnah, Mans è un altro studioso cattolico. Questo testo non l'ho trovato in commercio, quello di Mans fuori commercio, però qui in facoltà teologica ce l'hanno in biblioteca, quindi lo potete fotocopiare e prendere in prestito. E anche il testo curato da Sierra non si trova più in commercio, però si trova in facoltà, in biblioteca. Sierra è un rabbino, SJ non vuol dire che è un gesuita ma sono le iniziali del nome, e la lettura ebraica delle scritture è un altro volume miscellaneo con una serie di articoli di studiosi vari. Poi c'è questo testo di Milka Ventura Manzinelli che è a piccoline, si chiama Fare le orecchie alla Torah, e lei è un'altra studiosa ebrea ed è un libro abbastanza semplice, insomma sono più o meno tutti allo stesso livello di difficoltà. Se studiate prima o leggete prima Stemberger dovreste riuscire a leggerli tutti senza problemi. Poi c'è il testo di David Banon che è uno studioso ebreo francese, il testo più recente che abbiamo indicato in bibliografia ed è un testo sul Midrash anche questo. E poi il testo di Morfino, che forse è quello che vi interessa di più, perché è un paragone tra l'ermeneutica ebraica e l'ermeneutica dei padri della Chiesa. Solo che è un testo un po' difficile da trovare, perché in commercio non si trova, non ce l'hanno in facoltà, però ce l'hanno Venegono, quindi dovreste poterlo ordinare e farlo arrivare in biblioteca della facoltà. A me risulta che non si trovi in altre biblioteche di Milano, cioè né in Sormani né in Cattolica, ma soltanto a Venegono, però se lo ordinate dovrebbe arrivare senza troppi problemi col prestito intersede. Dopodiché abbiamo indicato un testo di introduzione perché non so quale sia la vostra formazione di base sull'ebraismo. Qualcuno magari ne ha una incredibile, qualcun altro ce l'ha molto scarsa. Allora, se questo non è un corso di introduzione al giudaismo, è un corso che approfondisce uno degli aspetti dell'ebraismo. Quindi, se volete farvi un po' di basi, il testo che normalmente viene usato nel corso di introduzione al giudaismo di scienze religiose è questo testo di Piero Stefani. Adesso, questa è la prima edizione, ce n'è una più recente, ma è uguale praticamente. Piero Stefani insegna qui in Facoltà Teologica e Giudaismo e questo è un libro di introduzione, cioè tratta più o meno tutti gli aspetti dell'ebraismo, naturalmente non è super approfondito, però è molto completo. E in più Stefani ha una grandissima chiarezza di scrittura, per cui si capisce facilmente leggendolo. Se avete voglia di approfondire cose varie, può essere un utile inizio. Tra l'altro, nei vari capitoli ci sono delle bibliografie a fine capitolo per cui potete poi approfondire se vi venisse il pallino di diventare tutti dei giudaisti. Allora, siccome io non vi conosco e quindi non so qual è il vostro livello, c'è qualcuno di voi che ha fatto dei corsi di giudaismo prima di oggi?
L'anno scorso
Una, due, tre. Il corso dell'Istituto di Scienze Religiose qua?
No, io sono la partita.
Sì, quello dell'Istituto di Scienze Religiose. 1, 2, 3, 4, Milena ne sa più di me. 5, altri corsi in altri posti? O qualcuno che ha letto testi come questo di Piero Stefani?
Sto leggendo il nome della domanda e il ritmo di Simone.
Quindi una metà di voi hanno una formazione di ebraismo di base e gli altri no, non troppo. Domanda che non spaventi nessuno, perché non è assolutamente indispensabile per seguire il corso. C'è qualcuno che sa leggere l'ebraico? Uno, due.
Ci sarà il sabato prossimo la nomice Sabina che si presenta
Venerdì, No, ve lo chiedo perché per sapere se posso fare degli esempi scrivendo in ebraico o se devo traslitterare tutto, ma se siete due o tre persone su una quindicina è meglio traslitterare. Allora, io oggi volevo fare una lezione introduttiva, quindi darvi un po' di vocabolario, un po' di diciamo presupposti di partenza, in modo che ci sia un linguaggio comune su cui poi anche con la professoressa possiate andare avanti parlando la stessa lingua, perché altrimenti non vi capite. Probabilmente chi ha già fatto dei corsi di giudaismo sentirà delle ripetizioni, sentirà delle cose che sa già. Vi chiedo scusa, però bisogna arrivare tutti allo stesso livello, se no poi si va a due velocità e non ci si capisce. Allora, vocabolario vuol dire vedere alcune parole che poi torneranno nel corso delle lezioni che farete. Alla fine probabilmente vi usciranno dalle orecchie, però alcune magari le conoscete già adesso, però all'inizio è utile metterle lì e cercare di fare un po' di chiarezza. Anche perché un corso di introduzione alla lettura ebraica della scrittura vuol dire sentire tante espressioni in ebraico, magari non ricordarsele tutte, capirle tutte, però ce ne sono alcune che sono indispensabili e bisogna capirle perché altrimenti non si riesce a comunicare. Allora, la prima, assolutamente fondamentale, ma che conoscete sicuramente benissimo, si vede? Sì. È l'espressione qua. Non devo scrivere più grosso. Cosa vuol dire Torah? Come si traduce Torah in italiano?
Legge.
Oppure?
Insegnamento.
Libro. Ok, legge, insegnamento, libro. Sono tre traduzioni diverse che apparentemente non c'entrano niente una con l'altra. Tra queste direi che ce n'è una più corretta delle altre, che è la traduzione insegnamento. Perché la parola Torah deriva da una radice ebraica, che è la radice di Arà. Allora, in ebraico tutte le parole derivano da delle radici verbali. Le radici sono di tre lettere consonantiche, perché le vocali diciamo che contano molto meno delle consonanti in ebraico. La radice Yara è contenuta nella parola Torah, perché la R è qui, la A è qui, la I apparentemente si è persa, perché ogni tanto succede. Yara vuol dire insegnamento, vuol dire insegnare, indicare. È la stessa radice da cui deriva la parola Moré, che vuol dire insegnante. E anche qui c'è la R, c'è la H e c'è la I che è nascosta, diciamo. Quindi se Yara vuol dire insegnare, indicare, e Moré vuol dire insegnante, Torah vuol dire insegnamento. Perché allora la si traduce con legge in tantissimi libri? Anche in alcuni libri ebraici si traduce con legge.
Sì, è stato fatto coincidere nei primi cinque libri della Bibbia. Che sia in qualche modo la legge per il popolo ebraico.
No, non è questa la ragione, anche se è vero che è una delle interpretazioni possibili. Sapete il greco? Vero. Però sapete cos'è la traduzione della Bibbia più importante, cioè la più importante traduzione greca, praticamente la prima traduzione greca, su cui poi viene condotta la Vulgata e le traduzioni in lingua corrente. Allora, Torah nella 70 viene tradotta con nomos. Nomos in italiano si traduce con legge. E allora Torah diventa legge. Che nomos venga tradotto con legge va anche bene. Che Torah venga tradotto con nomos va bene fino a un certo punto, perché abbiamo detto che la radice di Torah è Yara, insegnare. Quindi Torah è più propriamente insegnamento. Poi è verissimo che dentro all'insegnamento c'è una componente legalistica, diciamo, cioè ci sono delle regole nell'insegnamento, ci sono delle cose che bisogna fare. Se io ho a che fare con un bambino piccolo, gli dico non mettere le dita nella presa di corrente, punto, gli do un comando. Però nell'insegnamento c'è anche un rapporto educativo con il bambino, con l'adulto, con quello che è. Quindi se la Torah è insegnamento, ha anche una parte precettistica grossa, ha anche una parte legalistica, ma non ha solo quello, quindi è un insegnamento che contiene una legge. Per cui la traduzione di Torah con legge è, nella migliore delle ipotesi, una traduzione parziale, mentre la traduzione con insegnamento è decisamente più appropriata. Ma la Torah che cos'è? Lei diceva i primi cinque libri della Bibbia e per estensione anche tutta la scrittura. Quindi, oppure altre possibilità, prima lei diceva il libro, è un'altra traduzione di Torah, non è una traduzione letterale, però è vero che la Torah di solito ha la forma di un libro. Torah è una parola che nella storia dell'ebraismo è stata interpretata in maniere diverse. E questa è una cosa assolutamente normale nell'ebraismo, cioè tutte le parole, molte parole sono polisemiche, e bisogna abituarsi a una pluralità di definizioni. Difficilmente a una domanda c'è una risposta sola valida nella tradizione ebraica, nel modo che i rabbini hanno di pensare. Questa è una cosa che a volte fa un po' fatica a entrare nella testa di noi occidentali, che siamo abituati invece a categorizzare in maniera molto più precisa. Ma nell'ebraismo spesso le risposte a una sola domanda sono diverse, le definizioni di una parola sono diverse. Allora, Torah può essere il Pentateuco, quello che noi chiamiamo il Pentateuco, quindi i primi cinque libri della Bibbia, esattamente come nel cristianesimo, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. E questo è il significato più, più stretto, più proprio di Torah. In senso lato, la Torah è tutto il canone ebraico. In senso però ancora più lato, Torah è tutto l'insegnamento, cioè tutta la tradizione di Israele. Allora, se avete letto ad esempio il libro di Piero Stefani, avete visto che lui parla di un ebraismo della doppia Torah, cioè una Torah scritta e una Torah orale. Quindi già la Torah si sdoppia. C'è una Torah scritta e c'è una Torah orale. Cos'è la Torah scritta? Sono le sacre scritture di Israele. La dico in maniera brutale, poi lo vediamo meglio, l'Antico Testamento dei Cristiani, il Primo Testamento dei Cristiani. Non è del tutto vero, ma al 90% coincidono le scritture di Israele con l'Antico Testamento. La Torah scritta in ebraico si chiama Torah Shebiktav, cioè Torah che sta nello scritto, e all'interno del canone ebraico quello che noi chiamiamo Pentateuco, cioè la Torah in senso proprio, è la parte più sacra. Proprio perché, come dicevate voi, nella Pentateuco sono contenuti tutti i precetti, quindi 613 precetti che, per essere definiti precetti, devono necessariamente stare dentro il Pentateuco. Poi c'è la Torah orale, che in ebraico si chiama Torah Shebeal Peh, cioè Torah che è sulla bocca, letteralmente, e che sono i commenti rabbinici, quindi tutto quello che i maestri hanno detto nel corso dei secoli. Prima questa cosa si diffonde oralmente, poi viene fissata per iscritto nei primi secoli dell'era volgare, e sono i commenti alla Torah scritta. Però la tradizione ebraica insegna che tutte e due, sia quella scritta che quella orale, sono state rivelate al Sinai. Quindi quando Dio parla a Mosè sul Sinai, gli trasmette la Torah scritta e tutti i commenti della Torah orale. Questo vuol dire che i commenti sono indispensabili per capire la Torah scritta. Non sono un accessorio meramente umano. Sono uno conseguenza dell'altro. Sono, la tradizione dice, sono fuoco nero su fuoco bianco, cioè come su una pagina bianca io scrivo con inchiostro nero e ho bisogno di entrambi i colori, del bianco che fa risaltare il nero e del nero che è scritto sul bianco. Uno non può stare senza l'altro. È ovvio che la Torah orale non sta senza la Torah scritta, perché non è niente a cui appoggiarsi. Però la cosa più interessante è che la Torah scritta da sola è vuota, è morta, è proprio lettera morta, pur con tutta la sua sacralità, se non è interpretata, non ha senso di esistere. E quindi il commento è indispensabile. Non è una possibilità, è la necessità dell'evoluzione della Torah scritta. Facciamo qualche esempio di questo rapporto, anche se poi ci tornerete sopra anche più avanti. In Esodo 24,12 Dio dice a Mosè: io ti darò due tavole di pietra, la Torah e la Mitzvah. Così dice il testo ebraico, poi come lo si traduca, ma il testo ebraico dice la Torah è la mitzvah. Cos'è la mitzvah? Il precetto. Le 613 mitzvot sono i 613 precetti dell'ebraismo. Allora uno dice, beh, dà l'insegnamento e poi dà le leggi, le regole di condotta. E sembrerebbe una ripetizione, perché in realtà i precetti sono contenuti nella Torah, quindi perché ripetere? Una volta che ha dato la Torah, ha dato tutto, ha dato anche i precetti, facciamo economia di parole e finisce lì. In realtà i rabbini interpretano che la Torah è la Torah scritta, la mitzvah è la Torah orale. Quindi da questo versetto, è uno dei versetti dai quali si deduce che al Sinai Dio avrebbe rivelato sia la Torah scritta sia il suo comandamento orale. E quindi i due sono insieme entrambi indispensabili. Buonasera. Poi, vabbè, sulla Torah la tradizione lavora tantissimo, si dice che la Torah è il modello su cui viene condotta la creazione del mondo, per cui è una specie di piano del mondo per costruire la creazione, piano che stava nella mente di Dio prima ancora di essere rivelato, quindi la Torah è preesistente al mondo, poi tutte queste cose le vedrete con calma, adesso le butto lì un po' corsivamente. Ecco, c'è un elemento molto importante che riguarda il rapporto tra la Torah e il popolo di Israele e sta nell'accettazione della Torah rivelata da parte di Israele. In Esodo 19, versetti 5-6, Dio dice: Or dunque, se voi ubbidirete alla mia voce e manterrete il mio patto, sarete per me quali tesoro fra tutti i popoli, poiché a me appartiene tutta la terra. Sarete per me un reame di sacerdoti, una nazione consacrata. Se voi ubbidirete alla mia voce e manterrete il mio patto, cioè se voi accoglierete la mia Torah, accoglierete la mia rivelazione. Questo è il fondamento dell'elezione di Israele. Quindi Israele è tesoro fra tutti i popoli, reame di sacerdoti, nazione santa, proprietà privata del Signore, quindi un popolo particolare, in questo senso si dice un popolo eletto, se e solo se accetta la Torah. Quindi l'elezione di Israele non è un a priori dato nella storia, ma dipende dall'accettazione della Torah. Per cui Israele diventa popolo eletto accettando la Torah e la Torah è stata data fin dall'inizio nella mente di Dio con l'idea che Israele l'avrebbe accettata. Non so se queste idee sono troppo difficili, buttatela tutte insieme, però già la prossima volta ci torniamo sopra e ci sarà un sacco di tempo per rimasticarle. Adesso sono solo alcune indicazioni. Per dire che la Torah è l'oggetto centrale su cui si interroga l'ermeneutica ebraica. Quindi un corso di introduzione alla lettura ebraica della scrittura evidentemente è un corso che ha al centro la Torah, con tutte le spiegazioni, il lavoro rabbinico, l'esegesi rabbinica, le regole che ci sono dietro, eccetera, eccetera. Però questo è, diciamo, l'oggetto centrale di cui vi occuperete in questa lezione. Oltre al fatto che il commento sia indispensabile, quindi la Torah orale è indispensabile quanto quella scritta, c'è un altro elemento con cui è utile familiarizzare da subito, cioè che la Torah scritta è considerata immutabile e come tale nella Torah non c'è nulla di sbagliato o non c'è nulla di ridondante. Se voi leggete il testo ebraico con un atteggiamento storico critico, vedete che ci sono degli errori di trascrizione, degli errori di stampa, ci sono delle cose che chiunque capisce benissimo che sarebbero dovute essere scritte in un modo e sono scritte in un altro modo, una lettera scambiata con un'altra. E dal punto di vista storico-critico si dice un errore del copista che ha trascritto. Siccome però la lettura tradizionale del testo biblico non parte dal presupposto storico-critico, ma lavora con altre regole, cioè le regole ci sono ma sono diverse, si parte dal presupposto che tutto quello che è scritto, anche quello che pare che non ci dovrebbe essere o che sembra strano, in realtà ha un senso. E quindi non può essere eliminato, ma anzi va spiegato. Un piccolo esempio è quello che facevo prima, cioè la Torah e la Mitzvah sembra una ripetizione, ma in realtà viene interpretata in un determinato modo. Ci sono questioni su questa parte, domande, dubbi? Ok. Sì.
Quando parla di Torah in questo senso, quindi tutta il complesso della scrittura o solo la parte...
Allora, intendo in particolare, no, sull'immutabilità del testo intendo tutto il canone ebraico, sul valore precettistico intendo il Pentateuco, lo dico così perché almeno ci capiamo, perché i precetti sono tutti appesi alla Torah intesa come Pentateuco, io non posso ricavare un precetto dal Cantico dei Cantici. Può esserci una ripetizione di un precetto contenuto altrove, ma per essere precetto deve stare nel Pentateuco. Quindi, però, la sacralità è di tutto il canone. E adesso arriviamo a parlare del canone. L'altra fotocopia che avete in mano, oltre alla bibliografia, è quella della scansione del canone delle scritture ebraiche. Forse è una cosa che avete già visto. Allora, il canone ebraico si chiama Tanakh con un acrostico. Quindi, la Torah scritta, io ho detto, è l'Antico Testamento, il primo testamento cristiano, che non va chiamato Vecchio Testamento perché è un'espressione, diciamo, poco riverente nei confronti della sacralità del testo. Ma in realtà la Torah scritta, per essere precisi, in ebraico si chiama Tanakh. Ed è composto di tre parti. Allora, queste parti sono, però, la Torah in senso stretto, cioè in Pentateuco, i Nevim, le traduzioni sono sul foglio, e i Ketuvim. Quindi Tanakh è una sigla che ha dentro Ta che sta per Torah, Na che sta per Nevim e Kappa che sta per Ketuvim. Ok? Quindi Tanakh è il canone delle scritture ebraiche. Torah, non l'ho tradotto perché non serve, è il nostro Pentateuco, l'insegnamento. Ovviamente tutti questi testi vengono al di là del discorso tradizionale per cui la Torah è stata scritta tutta da Mosè, tranne gli ultimi versetti del libro del Deuteronomio che avrebbe scritto Giosuè, perché ovviamente parlano della morte di Mosè, e Mosè non può aver scritto della sua morte. E, Salomone avrebbe scritto una serie di testi, tra cui i Salmi, il Cantico, eccetera. Dal punto di vista un pochino più scientifico, la Torah si fissa già in epoca precristiana, così anche gli scritti profetici. Il terzo gruppo, i Ketuvim, si fissa invece già in epoca cristiana fino alla fine del secondo secolo. Dicevo, Torah è il Pentateuco. Nevim vuol dire profeti, quindi sono i testi profetici, che Ketuvim vuol dire scritti e sono gli scritti agiografi. Ok? Nell'elenco che avete davanti vedete che i profeti sono divisi a loro volta in tre parti, i profeti anteriori, Giosuè, Giudici, due libri di Samuele e due libri dei Re, i profeti posteriori, Isaia, Geremia ed Ezechiele e i dodici profeti minori, anche noi li chiamiamo così. Dicevo prima che questo canone, il Tanakh, corrisponde in gran parte al Primo Testamento, ma non completamente. Quali sono le differenze?
I
Maccabei, che mancano. Allora, ci sono due differenze sostanziali. Una è una differenza macroscopica di struttura. E l'altra è una differenza nel numero dei libri.
Mancano i
deuterocanonici.
Mancano i deuterocanonici. sono i scritti.
Esatto.
Scusate,
non per volta non capisco. Allora, i profeti posteriori nel canone cristiano sono? Quindi noi abbiamo pentateuco, storici e profeti praticamente in fondo.
I libri storici erano il canone ebraico, quindi sono i profeti anteriori.
Esatto.
Abbiamo la lettura di storicità che non antica, la critica.
Allora, la differenza fondamentale dal punto di vista strutturale è la posizione dei profeti. Dove però l'ebraismo per profeti intende moltissimi libri, compresi i cosiddetti libri storici, quindi Giosuè, Giudici, Samuele e Re, i profeti posteriori e i profeti minori, come sono detti nel canone ebraico, ma tutti questi libri vengono dopo la Torah. Quindi Torah, tutti i profeti e poi gli scritti agiografi. Perché c'è questa differenza? Perché non è casuale, cioè quando i cristiani fissano il canone, e qui dico i cristiani perché c'è una differenza tra canone cattolico e canone riformato, nel numero dei libri del Primo Testamento, perché anche nel canone riformato mancano i deuterocanonici, come nel canone ebraico, che invece ci sono nel canone cattolico, ma il canone riformato ha la stessa struttura del canone cattolico come struttura dell'Antico Testamento, quindi i profeti stanno in fondo, in buona sostanza. Allora, quando i cristiani fissano il canone ebraico è già fissato con i profeti in seconda posizione dopo la Torah. Perché i cristiani li portano al fondo?
Per la progressione della liberazione, questo era il compimento, perché il profeta annuncia il compimento della liberazione. Se una lettura fosse canonica, dovrebbe essere stesso.
Perché per i cristiani il profeta fa una profezia, come tale a volte è difficile da interpretare. Normalmente le profezie i cristiani li leggono come annuncio della venuta di Gesù di Nazareth come Cristo, come Messia. Ovviamente non è che un ebreo non legga Isaia, ma lo legge in un altro modo. Allora, a un cristiano serve, tra virgolette, passatemi l'espressione, mettere i profeti in fondo perché fanno da ponte col Nuovo Testamento, chiaramente. A un ebreo, di nuovo serve tra molte virgolette, mettere i profeti all'inizio, verso l'inizio del canone, perché i profeti spiegano la Torah. Allora, quando prima mi chiedevate del valore di sacralità e mutabilità del testo, la Torah, quindi il Pentateuco, è la parte più sacra del canone ebraico. C'è come un criterio di sacralità discendente in questo senso. Quindi, la Torah è la cosa più sacra che esista. I Nevi'im, cioè gli scritti profetici, sono sacri molto, ma un pochino meno della Torah. I Chetuvim sono stati anche loro, ma un po' meno dei profeti, quindi meno della Torah. La Torah orale è sacra, però meno della Torah scritta. E di nuovo una duplicità di interpretazioni che forse ci fa fatica, ma bisogna cercare di tenerle insieme. Sono tutti testi sacri, ma non sono tutti sacri alla stessa maniera. Una pagina del Talmud, che è Torah orale, non ha la stessa sacralità di una pagina della Genesi. Però in questa chiave di sacralità discendente i profeti sono la cosa più sacra dopo la Torah. Perché? Perché sono la prima spiegazione della Torah, perché chi è il profeta? È una persona ispirata, illuminata, che legge la storia con gli occhi di Dio e che attualizza, definizione ovviamente ebraica del profeta, attualizza la Torah nel suo tempo, quindi spiega la Torah nel suo tempo storico. A loro modo anche gli scritti agiografi, ovviamente la Torah orale, spiegano la Torah scritta, però il profeta lo fa con una carica di sacralità maggiore. ragion per cui, faccio un parallelo cristiano così ci capiamo, quando, come spesso accade nei Vangeli, si dice di Gesù che era un profeta, o si dice del Battista che era un profeta, da parte ebraica, non è un modo per sminuirli, ma è dare loro il più grande valore che si potesse dare, perché dire del Battista che era un profeta e che il suo battesimo era un battesimo impartito da un profeta, voleva dire che non c'era nessuno più in alto di lui a livello umano, no? Cioè un collegamento diretto con la parola di Dio, con la Torah. Ecco, quindi c'è questa struttura discendente, ma tutti e tre questi gruppi di testi stanno nel canone. Poi l'altra differenza grande è che rispetto al canone cattolico, non rispetto al canone protestante, mancano i deuterocanonici, quindi Tobia, Giuditta, i due Maccabei, la Sapienza, il Siracide del libro di Baruch. Con una notazione curiosa, mancano i due libri dei Maccabei, che quindi non sono sacri per l'ebraismo, però l'ebraismo ha una festa, che è la festa di Chanukah, che è la festa della riconsacrazione del Tempio, che commemora esattamente quell'episodio che è narrato nel libro dei Maccabei, per cui il Tempio di Gerusalemme viene profanato e poi viene riconsacrato. Quindi gli ebrei conservano la festa ma non canonizzano il libro, i cattolici canonizzano il libro ma non celebrano la festa. Questo vuol dire che il libro dei Maccabei non è un libro qualunque per gli ebrei, e in parte questo succede anche con gli altri libri. Ad esempio nel Talmud si citano dei passi del libro dei Maccabei, però non è un libro che entra nel canone. Quindi non è un libro che viene sacralizzato, è un libro che racconta una storia importante, la storia di un miracolo ampiamente ricordato, però non è parola di Dio. Noi diciamo non è parola di Dio, per dirlo con linguaggio ebraico, non sporca le mani. Il testo sacro è il testo che sporca le mani, cioè il testo che sacralizza le mani che lo toccano. Uno degli ultimi testi che entra nel canone, ma questo probabilmente lo sapete, è il Cantico dei Cantici, che è un testo su cui lungamente si dibatte, perché a livello di lettura letterale è un canto d'amore totalmente profano, e l'ebraismo insegna che la prima lettura che si dà dei testi è la lettura letterale. Poi posso interpretare, dare una lettura mistica, una lettura allegorica, tutto quello che mi pare, ma la prima deve essere letterale, e quello è un canto d'amore, non si scappa. Dentro i Ketuvim, cioè gli scritti agiografi, c'è una sorta di sottogruppo che sono le cinque Negillot, cioè i cinque rotoli, che sono il Cantico dei Cantici, Ruth, Esther, Coelet e le Lamentazioni, che sono dei libri particolari, sono dei libri canonici. Sono libri che vengono letti in feste particolari e hanno una non sono un gruppo a sé, fanno sempre parte dei Ketuvim, ma hanno un come dire, una personalità propria. Cantico, Ruth, Lamentazioni, Coele e Esther, okay. Così sono in ordine come sono. Sì, sì. Io ve li ho letti in un altro ordine, in memoria mia, avevo seguito lo scritto. Ok.
Scusi, ma per certi versi, questa sacralità scendente c'è un po' che l'idea che anche nella celebrazione eucaristica noi diamo dei valori diversi, anche in un certo qual modo con le diritti differenti, ovviamente, il fatto che il Vangelo venga messo a un certo punto, non è che letto soltanto dai sacerdoti.
Assolutamente sì.
Se vogliamo, ricalchiamo.
Assolutamente sì. Forse però noi abbiamo una struttura contraria se guardiamo il canone.
Sì.
Cioè,
alla fine,
esatto. Qui la sacralità è discendente, nel senso che la Torah è quella che sta prima ed è la cosa più sacra. Da noi è in questo senso ascendente, nel senso che la cosa più sacra è quella che sta, non esattamente, non l'Apocalisse, però per capirci, il Nuovo Testamento è sicuramente più sacro del Primo Testamento. Ecco, questa cosa mi porta a introdurre altre due parole che forse, la Torah sapevate in realtà già tutti che cos'era, il Tanakh probabilmente l'avevate già sentito e sapevate più o meno che cos'era. Due parole forse strane che sono la parola Parashà e la parola Haftarà. Sapete cosa sono? Serve per orientarsi appunto con dei criteri non storico critici ma tradizionali. Dunque, la Parashà è una cosa che c'entra con la Torah, intesa come Pentateuco, e la Haftarà è una cosa che c'entra in particolare con gli scritti profetici. E richiama la divisione che si fa nell'uso sinagogale di questi testi. Allora, noi in chiesa, in una chiesa cattolica, leggiamo i Vangeli, altri testi del Nuovo Testamento e testi del Primo Testamento. I Vangeli li leggiamo completamente?
No. Nel giro di quattro anni?
No. Ci crede tre anni? Nel giro di tre anni li leggiamo tutti. Giovanni no. Il Nuovo Testamento e il Primo Testamento li leggiamo tutti? Sicuramente no. Ok, allora, è evidente che la scansione ecclesiastica, diciamo, di lettura dei testi è derivata dalla scansione sinagogale, cioè c'è il testo più importante, che da una parte è il Vangelo e dall'altra è la Torah, e poi ci sono i testi di commento, che spesso in entrambi i casi sono i testi profetici, non esclusivamente ma prevalentemente. Allora, la Torah, intesa come Pentateuco, viene divisa in parashot, parashot è il plurale di parashà. Uso questa parolaccia strana perché poi tornerà. Cosa vuol dire parashà? È la pericope settimanale della Torah, molto semplicemente. Allora, la Torah viene divisa in 54 pericopi per sicurezza e viene letta tutta nel corso di un anno in sinagoga. Viene letta tutti i sabati, poi viene letta anche altri giorni della settimana, ma ovviamente la proclamazione più importante è quella del sabato. Qualcuno di voi è mai stato in sinagoga di sabato?
No.
No, ha una lettura pubblica in questo senso, per questo chiedo di sabato. Allora, si legge il rotolo, che è la Torah. Si legge un brano della Torah piuttosto lungo, perché se bisogna leggere 5 libri nel corso di un anno solare, sono vari capitoli. Adesso, non so, la prima parashà, che è quella che inizia con Genesi 1, parte da Genesi 1:1 e arriva fino a Genesi 6:8. Quindi sono 5 capitoli a questo. Sono tutte più o meno lunghe così. Alla Parashà si accompagna la Haftarà, che è un brano normalmente profetico ed è la seconda lettura, la spiegazione, la prima possibile spiegazione della Parashà. Allora, torniamo un attimo sulla Parashà. È la porzione settimanale di Torah che viene letta di sabato e poi anche in altri giorni della settimana in sinagoga. È utile sapere che esiste questa divisione perché quando voi leggete un commento rabbinico di qualunque parte della Torah, il commento di solito non cita capitolo e versetto, che è una distinzione posteriore e artificiale, ma cita la parashah. Cioè si dice, nella parasha di Bereshit, che è la prima di solito il nome e la prima parola di quella pericope, si dice che il significato della parasha è che bla bla bla. Quindi i commenti rabbinici si fanno sulle parashot e non sui capitoli. Perché il riferimento è liturgico-sinagogale. Questioni?
Ogni parasha ha un titolo per parasha di Bereshit.
Sì, sì. Cioè,
di solito
è la prima parola, la prima o la seconda parola della pericope, cioè Bereshit è la prima parola di tutta la Bibbia in principio. Noach è la parasha di Noè, eccetera, eccetera. La prima qualche volta, la seconda, se la prima è una parola inservibile, che sia il nome di Dio o altro. Quando si fa la prima proclamazione pubblica della Torah in questo modo? Si fa ai tempi di Ezra. Se voi leggete il capitolo 8 del libro di Nehemia, si racconta esattamente questa cosa. Non è che il Tanakh fosse fissato al tempo di Ezra, così come noi lo abbiamo fissato oggi. Però una parte, soprattutto della Torah, era già fissata. E si inizia a introdurre questo modo di pregare, che è il culto della parola in buona sostanza, che poi passa anche nel cristianesimo. Adesso questo non è un corso di storia ebraica, però è evidente che quando si inizia a proclamare la parola di Dio, quando il popolo ebraico è in esilio a Babilonia, perché non c'è il tempio, non si possono fare i sacrifici, allora la cosa più importante che fa da fulcro del popolo è la proclamazione della parola. Quando nel 70 dell'era vulgare il tempio viene distrutto, rimane solo la parola di Dio da proclamare e da commentare. Allora la proclamazione in sinagoga, soprattutto di sabato, e i commenti nella Torah orale. A fianco della parasha, dopo la parasha, noi diremmo seconda lettura, anche se noi di nuovo abbiamo l'ordine invertito, perché la lettura più importante sta in fondo, in sinagoga prima c'è la Torah e poi c'è il commento. La seconda lettura è la Ktara, cioè un brano di solito profetico molto molto più breve, spesso sono solo pochi versetti, perché i profeti non si leggono tutti, né nel corso di un anno, né nel corso di molti anni, non è quello lo scopo. C'è la pausa alle 6 meno 10 fino alle 6. Allora, la parasha è molto più breve, scusate, la Ktara è molto più breve della parasha e ha ovviamente una tendenza tematica. Chiara, evidente o qualche volta tirata un pochino più per i capelli. Nulla di diverso da quello che passa nella liturgia cristiana e nella corrispondenza tra Vangelo, prima e seconda lettura, esattamente la stessa cosa che i cristiani copiano. Quando Gesù nei Vangeli si dice che va in sinagoga, legge il rotolo del profeta e lo spiega, fa esattamente questa cosa, legge la Ktara e la spiega, la commenta, perché dopo c'è un sermone, una sorta di omelia. Il culto sinagogale all'epoca non era esattamente identico a quello di oggi, però grosso modo da quell'epoca in avanti la struttura centrale rimane quella, cioè proclamazione della Ktara, lettura di un brano profetico, commento. E intorno una serie di preghiere, in parte varie e in parte no. Quindi lo scopo dei profeti, e quindi in sinagoga lo scopo della Ktara, è quello di commentare la Torah, di fornire un primo commento, senza aggiungere nulla però, cioè non è che i profeti dicono qualcosa in più, rivela un senso che era già contenuto nella Torah, che era nascosto, e che il profeta, proprio perché è una persona ispirata e che parla con lo grazie allo Spirito di Dio, riesce a estrapolare e a portare a conoscenza degli astanti, delle persone. Ci sono domande su questa parte? No. Allora facciamo 10 minuti di pausa. O volete continuare diretti, filati, finiamo un attimo prima? Continuiamo. Ok. Allora, abbiamo visto grosso modo che cos'è la Torah scritta. Facciamo un po' di pulizia e passiamo alla Torah orale. Poi, ripeto, su tutte queste cose tornerete e alla fine vi risulteranno forse un po' meno strane di quanto magari vi possono sembrare oggi. Allora, cosa vuol dire lettura ebraica della scrittura? Vuol dire lettura tradizionale, lettura rabbinica, quindi come nel cristianesimo esiste una lettura tradizionale fatta dai padri della Chiesa e così via, ed esiste un'esegesi storico-critica, l'esegesi storico-critica esiste anche nell'ebraismo, anche se è una cosa piuttosto recente degli ultimi decenni, però esiste. Però qui con lettura ebraica della scrittura intendiamo la lettura tradizionale, quindi la lettura rabbinica, che è quella che si codifica nella Torah orale. La Torah orale è divisa in maniera un po' semplicistica, anche lì per, diciamo, cerchi concentrici. Allora, la prima parte della Torah orale è la Mishnah. Che cos'è la Mishnah? Non ho capito.
Mentre è prescritto la Torah orale.
Sì. Sì. Ok, allora, è una parola che avete già sentito, Mishnah?
Sì.
Sì. Talmud anche, sì, a maggior ragione. Allora, Mishnah è una parola che deriva dalla radice Shana, qui è più facile perché le lettere si vedono tutte. SH, e qui la N qui e la H qui. Shana. Shana vuol dire ripetere. Ripetere o anche studiare qualcosa oralmente. Quindi è il primo commento, meglio, la prima raccolta di commenti orali della Torah, intesa poi anche come Tanakh. La prima traduzione orale, che ad un certo punto si fissa per iscritto nel secondo secolo dell'era volgare. Avrete modo di approfondirle queste cose, se vedete in bibliografia ci sono dei libri che sono proprio delle introduzioni alla Mishnah, quindi se su queste cose scrivono tomi e tomi, io non pretendo di spiegarvi la Mishnah in 5 minuti, ma di darvi un minimo di idee di come funziona la codificazione della Torah orale. In un primo momento questi commenti circolano solo oralmente, poi ad un certo punto entro il secondo secolo dell'era volgare si mettono per iscritto. Perché? Apparentemente questa è una violazione di un precetto, però c'è un problema, anzi ce ne sono due. Il primo che ha avvertito nell'epoca della Mishnah è che iniziando la grande diaspora con la distruzione del Tempio, Israele inteso come popolo si trova disperso in tutto il mondo e ha bisogno di qualcosa che lo tenga unito. E c'è la Torah, c'è il Tanakh. Però abbiamo detto che la Torah senza commento non ha senso di esistere. Quindi insieme alla Torah ci deve essere il commento. Se un ebreo sta in Babilonia, un altro sta in Francia, un altro sta in Africa, è difficile che ci sia una comunità di lavoro su questo testo. Allora, i testi più autorevoli, a livello di commenti rabbinici, vengono messi per iscritto, in modo che sia più facile tramandarli e trasportarli. In un secondo momento, perché questo non è ancora il caso, cioè entro la fine del secondo secolo vuol dire l'epoca in cui si fissano anche i Vangeli, ma in seguito, quando poi si fisserà il Talmud, ci sarà anche un problema di rapporto col cristianesimo, perché l'idea sarà, i cristiani all'inizio sono un gruppo all'interno dell'ebraismo, poi si staccano e diventano un'altra religione. un'altra religione che ha la stragrande maggioranza dei suoi testi sacri coincidenti con i testi sacri ebraici. Allora un ebreo dice: questi mi hanno rubato il testo sacro. La Torah e Tanakh non sono più un proprium dell'ebraismo. Allora che cos'è il proprium dell'ebraismo? Che cosa diventa il proprium dell'ebraismo? Il modo in cui si interpreta questi testi. Perché l'esegesi rabbinica è diversa dall'esegesi cristiana, tante volte non è diversa tanto per i metodi che utilizza, ma è diversa perché il cristianesimo vede in Gesù di Nazareth l'attualizzazione di tante parti del Primo Testamento, cosa che l'ebraismo non vede. E quindi la Torah orale diventa il proprium dell'ebraismo rabbinico, no? Si dice che il Talmud è la patria di carta di Israele. Quando Israele non ha più una patria, è nei testi sacri che trova la sua identità. Dunque, la Mishnah, per tornare, perché al Talmud ancora non ci siamo arrivati, la Mishnah, secondo la tradizione, viene tutta messa per iscritto da questo rabbino che si chiama Yehuda Nasi, che vuol dire Giù del Principe, ma è una attribuzione ovviamente tradizionale, non è una attribuzione scientificamente sostenibile, come dire che tutta la Torah è stata scritta da Mosè, però aiuta perché dà autorevolezza. E, appunto, è la prima parte della Torah orale formata dall'insegnamento di vari maestri, quindi si citano vari maestri che sono più antichi, e costituisce la base poi di tutti i commenti futuri, di tutte le decisioni future, e quindi poi costituirà anche la base del Talmud, naturalmente. Non è tanto un testo che abbia valore normativo, anche se può avere un valore normativo, perché qualcuno di voi ha mai letto una pagina della Mishnah? Ok. Ci sono alcuni trattati che sono tradotti anche in italiano. Si può partire, tante volte si parte da un problema di precettistica, cioè bisogna recitare la sera prima di andare a dormire, bisogna recitarlo due volte, la mattina e la sera, la cosiddetta processione di fede ebraica, lo Shema Israel. Domanda: fino a che ora si può recitare lo Shema della sera? Cioè, se io lo recito alle 8 del mattino non è più lo Shema della sera. C'è un orario canonico in cui di solito si recita, non so, metto caso le 10 di sera, ma se io per qualunque ragione faccio tardi, non faccio in tempo a recitarlo, fino a che ora lo recito? Allora c'è questo trattato della Mishnah che inizia riflettendo fino a che ora si può recitare lo Shema della sera. Un maestro porta una risposta, un maestro porta un'altra risposta, si discute. Spesso non si arriva a una conclusione sola, cioè vanno bene, vengono tenute, cioè messe per iscritto tutte le opinioni, poi alcune sono più normative, cioè si segue quella di un maestro piuttosto che quella di un altro maestro. Quindi la Mishnah ha anche valore normativo, però contiene anche una serie di storie, di aneddoti, di racconti, quindi in senso più proprio è una visione di mondo, è uno spaccato di mondo di quello che è l'ebraismo del secondo secolo e che sarà poi la base, il fondamento anche per l'ebraismo futuro. Lo dico a titolo puramente di conoscenza, la Mishnah è divisa in 6 ordini. Ogni ordine è diviso in un numero variabile di trattati, i trattati in totale sono 63. Sono cose puramente nozionistiche, però è per avere un'idea, cioè come se fossero 6 tomi, ogni tomo ha una serie di capitoli. Quindi quando si cita la Mishnah si cita il nome del trattato, non dell'ordine, anche se gli ordini sono, cioè i trattati sono organizzati negli ordini secondo una scansione tematica. Questioni particolari? No, il complesso è di 63 trattati, cioè tutta la Mishnah sono 63 trattati divisi in maniera non uguale tra i vari ordini, cioè non è che tutti gli ordini hanno 6,5 trattati, alcuni ne hanno di più, alcuni ne hanno di meno. La divisione più importante è la divisione in trattati, cioè si cita sempre il trattato, poi gli ordini servono a raggrupparli per temi, però la divisione più importante è quella in trattati. Sì?
Forse non ho capito. Questo Mishnah poi seguente che adesso lei ci dirà, che ha detto il
la Torah, sì. No, nell'insieme fanno la Torah orale.
Ok.
Ok? Cioè la Torah orale è composta dalla Mishnah, dal Talmud e poi da un'altra cosa che sta in mezzo che poi vediamo. Però la Mishnah è contenuta nel Talmud. In che modo? Adesso vediamo. Prima la solita questione filologica. Cosa vuol dire Talmud? Talmud viene da una radice che è la radice Lamad, forse è noiosa questa parte filologica, ma aiuta a capire che se io trovo la radice della parola capisco anche l'orizzonte semantico. Lamad è l'MD, che vuol dire studiare. È la radice da cui si forma la parola studente, anche la parola insegnante, che non è more, ma ci sono vari modi per dire insegnante, perché l'insegnante è quello che prima di insegnare ha studiato, se no non può insegnare, quindi è la stessa radice. Quindi Talmud è studio, potremmo tradurlo con studio. E praticamente il Talmud è il commento della Mishnah. Quindi la Mishnah è contenuta nel Talmud. In che modo? Una pagina talmudica è formata da una citazione della Mishnah, che è più antica, è stata codificata prima e quindi è più autorevole. Quindi c'è una citazione della Mishnah, si legge la Mishnah e poi ci sono una serie di maestri che fanno una serie di osservazioni sulla Mishnah. L'insieme è il Talmud, solo che la Mishnah sta anche per conto suo, cioè la Mishnah è chiusa e conchiusa in quanto tale, il Talmud non si regge senza la Mishnah. È come il rapporto tra Torah scritta e Torah orale, cioè la Torah orale non si regge senza la Torah scritta, perché le mancherebbe l'oggetto di commento. Il Talmud non si regge senza la Mishnah perché le mancherebbe il suo oggetto di commento. In realtà c'è un terzo elemento che io ho saltato, perché a un certo punto la Mishnah si chiude, ok? Intorno al secondo secolo dell'era volgare la Mishnah si chiude, 63 trattati non se ne possono aggiungere. Poi c'è un altro testo che si chiama Gemara o Gemara, che è praticamente quello che è rimasto, magari più chiaro, che è rimasto escluso dalla Mishnah, cioè sono una serie di altri commenti, G-H-E-M-A-R-A, Gemara vuol dire completamento, dalla radice Gamar, perché a un certo punto la Mishnah si chiude. Però i maestri continuano a pensare, a riflettere. Rimane una serie di riflessioni che sono escluse dalla Mishnah, che vengono messe per iscritto nella Gemara, insieme le due formano il Talmud. È troppo complicato?
No. Il Talmud è la conclusione.
Il Talmud è la conclusione definitiva della Torah orale. Nel momento in cui il Talmud si chiude la Torah orale. e il momento, tra virgolette, definitivo è intorno al VII secolo dell'era volgare, quindi piuttosto tardo rispetto all'idea che spesso noi abbiamo in testa che l'ebraismo finisca intorno all'inizio dell'età volgare. Prego.
Ma allora, nel Talmud, che ormai è un libro, ormai, noi vediamo Mishnah con ognuno dei vari commenti, dei vari testatori, eccetera. Poi la Gemara che viene dopo con i suoi commenti e con il senso di altri testatori, e l'insieme si chiama Talmud.
Sì, in realtà...
proprio del Talmud.
Non c'è, prego?
Cioè, non c'è, come lei ha detto, che è Mishnah Talmud per conto suo. Cioè, è una cosa completamente in sé.
Sì.
C'è un inizio, una fine, eccetera. Ok. Il Talmud c'è una cosa che a prescindere di questo no.
A prescindere dalla Mishnah no.
E neanche dalla Gemara.
Perché sarebbe come se io prendessi un brano, ve lo leggessi, e questa è la Mishnah, e poi vi dicessi, adesso discutiamo. Lei cosa pensa che dica questo brano? Lei cosa pensa che dica questo brano? Io cosa penso che dice? E mettiamo per iscritto le nostre idee. C'è il brano della Mishnah e ci sono le nostre idee, le nostre interpretazioni sulla Mishnah. Tutto insieme fa il Talmud. Se io levo la Mishnah, le interpretazioni a cosa si appoggiano non hanno senso di stare. Magari la prossima volta vi porto una pagina del Talmud, giusto per avere un'idea. Adesso ripeto, sono tante informazioni buttate tutte lì e magari non si riesce a trattenere subito tutto nel giro di un'ora e mezza, però a me soprattutto premeva che voi aveste le traduzioni e un minimo di idee sui termini, perché poi su queste cose tornate.
Sì. Il rapporto tra Gemara e Mishnah è soltanto temporale o anche, come dire, qualitativo, nel senso che la Gemara ha delle caratteristiche più normative rispetto a aspetti più...
No, da questo punto di vista no, è temporale.
La Gemara è semplicemente posteriore rispetto
Sì. Però è anche vero che nell'ebraismo, come soprattutto nell'ebraismo di quest'epoca, quindi fino a almeno all'epoca medievale, come in tutte le culture antiche, un concetto di maggior validità e maggior sacralità è l'antichità del testo, cioè più il testo antico è più a valore. Non è il concetto nostro di oggi occidentale che vale di più l'ultimo libro pubblicato, ma vale di più il primo libro, perché in qualche maniera è più vicino alla
tradizione. Quindi una differenza di generi, non so, in genere alacico o agardico, non c'è
nulla qua. Su questo arriviamo dopo. Perché sia la Mishnah che il Talmud sono sia alacà che agadà, anche se prevalentemente alacà.
Quando si chiude che va?
Si chiude intorno al IV secolo più o meno. Allora, adesso ci arriviamo. Dunque, io... Sì, ma adesso ci torno sui tempi. Io ho detto il Talmud, ho continuato a dire il Talmud, ma in realtà è sbagliato, perché i Talmudim sono due, Talmudim è plurale di Talmud, e sono quello di Gerusalemme e quello di Babilonia. Quindi in realtà il Talmud sono due.
Com'è plurale?
Talmudim, I-M si aggiunge, è un plurale maschile. Le parole che finiscono in H di solito sono femminili, quindi Torah, Mishnah sono femminili, Talmud è maschile. J sta per Gerusalmi, B sta per Babli, cioè gerosolimitano e babilonese, perché i Talmudim sono due. Quello di Gerusalemme si chiude tra il IV e il V secolo dell'era volgare e ovviamente si chiude a Gerusalemme, quindi Gerusalemme in senso ampio, cioè sono le accademie talmudiche di Palestina. Il Talmud babilonese si chiude nel VII secolo, quindi è più tardo, e viene messo per iscritto nelle accademie talmudiche mesopotamiche babilonese. Entrambi i Talmudim non commentano tutta la Mishnah. Cioè, ci sono alcuni trattati della Mishnah che non sono commentati né di qua né di là. Il Talmud di Gerusalemme commenta un numero maggiore di trattati rispetto a quello di Babilonia, però commentare un numero maggiore di trattati non vuol dire necessariamente essere più esteso, perché io a commento di un libro posso scrivere tre righe o posso scrivere quattro volte la mole del libro. Quindi, benché il Talmud di Gerusalemme commenti più trattati, è più breve, il Talmud di Babilonia è più lungo. Più lungo vuol dire circa otto volte tanto.
Okay.
Di tutto questo popocchio di informazioni, cos'è la cosa più importante da trattenere? Che il Talmud di Babilonia è quello più importante.
Ah.
Sembra magari strano perché uno pensa a Gerusalemme il centro dell'ebraismo, no? In realtà spesso nella storia ebraica a partire dalla diaspora non è stato così, spesso nella storia ebraica anche in epoca recente ci sono stati dei centri diasporici più importanti della Palestina stessa. E in quest'epoca sicuramente le accademie babilonesi sono più vivaci culturalmente di quelle palestinesi e il Talmud di Babilonia non ha più valore, non è più normativo, però è più lungo, è più completo e quindi va a finire che lo si cita di più. Cioè, di solito quando si cita il Talmud si dice sempre se si sta citando l'uno o l'altro, ma nella maggioranza dei casi si cita quello babilonese. Nel complesso i due Talmudim sono circa 6.000 pagine, per avere un'idea dell'ampiezza. Pagine in senso proprio perché il Talmud si cita per fogli, cioè è una paginazione standard, come se fosse una versione, diciamo, scientifica con quella paginazione lì. Ecco.
Traduzioni italiane con pregoni?
No. Traduzioni italiane esistono. Le traduzioni di diversi trattati della Mishnah, pubblicate da piccole case editrici ebraiche tipo Mamash, Lulav, queste cose qua. Se andate alla libreria Claudiana, che è la libreria dei Valdesi, quello che hanno lo trovate. Lo dico non per fare pubblicità ai Valdesi, ma perché purtroppo a Milano una libreria cattolica così fornita non esiste. Quindi della Mishnah esistono tante traduzioni, però non ancora di tutti i trattati. Del Talmud esistono alcuni trattati talmudici tradotti, ma credo solo due o tre. In inglese, francese e tedesco sicuramente ci sono tutto il Talmud tradotto, sì. Per ragioni evidenti. Perché la stragrande maggioranza delle persone che legge il Talmud sono ebrei. Pochissimi sono studiosi che lo leggono per ragioni di studio, siano ebrei, cristiani, atei, non è importante. La maggioranza sono ebrei che lo leggono per ragioni di studio religioso, catechetico. Gli ebrei in Italia sono quattro gatti.
Ah, quattro gatti?
Quanti sono gli ebrei in Italia, secondo voi?
Pochi. Una decina di 20, forse più di 50 anni.
Secondo lei?
Ah, non lo so. Forse perché io conosco molti di persone. Non ho mai fatto questo conto.
È una domanda divertente da fare, perché la gente di solito spara 6 milioni, no. Cifre di questo genere.
60.000.
Allora, l'ultimo censimento erano 23.000, che vuol dire che sono 30-35.000, perché molti per varie ragioni non si iscrivono alle comunità o sono figli di matrimonio misto.
In Italia.
Però noi siamo circa 60 milioni di persone, quindi fatti due conti. Insomma, tradursi tutto il Talmud in italiano non è esattamente un'impresa dal punto di vista commerciale, no, che paga. Chi sa l'ebraico lo studia in ebraico e gli altri lo leggono in un'altra lingua europea, tra quelle diffuse. Ok, allora, non avete mai letto neanche una pagina talmudica. Ecco, però la cosa interessante è che la struttura argomentativa del Talmud. Poi io gli ho fatto questo schema, in realtà questo schema è tanto tanto semplicistico, perché dal punto di vista grafico nelle versioni, diciamo, originali, qui c'è la Mishnah, qui c'è la Gemara e qui c'è un commento che spesso è il commento di Rashi, che è il più importante commentatore, e qui ci sono i commenti moderni. E qui c'è la posta del libro. Sapete perché i commenti moderni sono fuori rispetto a quelli più antichi? Perché se il libro si rovina per un incendio, per una canzone, è più facile che si rovini questa parte. Allora, è più importante tenere Rashi, che non tenere commenti moderni, sempre per lo stesso discorso. Quindi, se perde qualcosa, perdere quelli, vabbè, è un peccato, ma è un peccato minore. E poi oggi nelle versioni scientifiche non li si stampa più così, perché ci sarebbe da impazzire, però la struttura, per capirci, è quella di un verbale d'assemblea, cioè è un po' giuridico come modo di argomentare. C'è una regola, bisogna fare questa cosa. Siamo qua in 15, ognuno dice la sua su come si debba fare questa cosa, perché la Mishnah riflette su fino a che ora si possa leggere lo Shema della sera e arriva fino a un certo punto della riflessione, ma poi Talmud va avanti a riflettere su quella cosa lì. E si creano delle connessioni tra diversi passi della Bibbia, tra diversi passi della tradizione. Poi le vedrete nelle lezioni prossime. Allora, il Talmud ancora oggi è il principale oggetto di studio dell'ebraismo tradizionale. Se vi è capitato di andare in Italia, magari è un po' più difficile vederli, ma in Israele o negli Stati Uniti, o anche solo di vedere dei film in cui vengono rappresentate le yeshivot, le scuole religiose degli ebrei ortodossi o ultraortodossi, che siano bambini o che siano adulti o che siano anziani, il più delle volte studiano il Talmud, nel senso che la Torah la iniziano a studiare a 5 anni e nel giro di qualche anno la possiedono, magari non la sanno tutta a memoria, insomma, però la conoscono bene. E poi si lavora sul Talmud. Naturalmente quando il Talmud si chiude la Torah orale, però questo non vuol dire che non ci siano dei commenti al Talmud, perché ovviamente il Talmud è un testo complesso, nelle versioni moderne c'è, ma nelle versioni tradizionali non c'è l'indice analitico, quindi in una pagina si parla di argomenti molto diversi, si salta di palo in frasca, come si dice, e quindi ci sono una serie di commenti al Talmud. Per cui l'idea è che il commento, cioè il genere del commento, sia un genere aperto. Si continua a lavorare commentando questa rivelazione che, nel senso più stretto, è la Torah ed è la cosa più sacra. Poi intorno c'è il Tanakh, che è già, Nevi'im sono già un commento della Torah, poi la Mishnah e poi il Talmud. E poi si continua a lavorare, si continua a commentare. Quindi il commento è aperto. È aperto, sta nella storia, ma al tempo stesso è stato tutto rivelato al Sinai. Questa cosa sembra contraddittoria, però nell'ebraismo le contraddizioni sono piene. Dubbi, domande, problemi, questioni? No? Allora...
I commenti degli ultimi 13 secoli, dal 7 secolo fino ad oggi, non sono stati...
Sì, alcuni sì, molti sì, cioè ci sono molti libri di maestri molto importanti nella tradizione che commentano il Talmud o che commentano la Torah. Io citavo prima Rashi, che è il più grande commentatore ebreo della Torah, è vissuto nel Medioevo in Francia. E poi ci sono una serie di commenti. I commenti di Rashi molti sono tradotti in italiano, molti commenti al Pentateuco sono tradotti, non tutti, ma tre o quattro libri sì. E poi una serie di commentatori medievali dell'epoca moderna che hanno lavorato sul Talmud, spesso non su tutto il Talmud, ma su un trattato o su un pezzo di trattato. E poi ci sono, che non sono direttamente dei commenti talmudici, ma hanno qualche attinenza, i responsa rabbinici. Cioè, non è che le domande sulle questioni precettistiche finiscono nel VII secolo, anzi, casomai si intensificano, perché la vita cambia, i precetti rimangono gli stessi e bisogna farli interagire. Quindi cosa fa l'ebreo religioso? Va dal rabbino e gli dice: ho questo problema, come mi devo comportare per non infrangere i precetti? Il rabbino pensa, studia, consulta i suoi colleghi rabbini e dà una risposta. E ogni tot questi responsa vengono pubblicati. Perché fanno giurisprudenza in una certa misura, appunto. Forse la mentalità giuridica è quella che ci aiuta un pochino di più a capire come funziona. Sono riferimenti di vita, sì. Sono ovviamente non delle regole come quelle contenute nella Torah, però sono riferimenti di vita. Fanno sì, esatto. Cioè, c'è un'espressione in giurisprudenza, credo. Fanno giurisprudenza, insomma.
E sì, ci si riferisce, no?
Se quello che aveva studiato tanto ed era autorevole ha detto così, avrà avuto i suoi buoni motivi, faccio così anch'io. O mi ispiro a quello che ha detto lui per dire un'altra cosa. Va bene?
Allora, tutte quelle regole che probabilmente vengono un po' calcate quando nel film ovviamente vogliono far vedere che probabilmente vogliono far vedere un'immagine di una cosa un po' ridicola, inutile, eccetera, ma le regole tipo non accendere la luce, non puoi parlare, non puoi scrivere di sabato, queste cose di queste minuzie che non possono essere state pensate da molto tempo, perché
non puoi scrivere, sì, è un divieto contenuto nella Torah. Non puoi accendere la luce, no.
Sono
i divieti di sabato, cioè di sabato ci sono 39 attività che sono vietate. È ovvio che nella Torah non c'è scritto non accendere la luce, però nella Torah c'è scritto non puoi accendere o spegnere il fuoco. Allora, per estensione, la luce elettrica è una cosa molto simile al fuoco, e quindi se non si poteva accendere o spegnere il fuoco, anche oggi accendere il fornello, accendersi una sigaretta, però anche accendere la luce, perché è la cosa più vicina che illumina o che scalda per riscaldamento, quindi vengono...
Però
sì, perché uno sta al buio 25 ore è poco gradevole alla faccia del giorno di festa. Sì, spesso si fa così. Scusate, io volevo spiegarvi altre due parole. Se poi c'è tempo facciamo questo discorso. Se no vi leggete il libro di Piero Stefani. Allora,
continuiamo un po'. Dunque, la struttura di fondo l'abbiamo fatta. L'ebraismo della doppia Torah si basa su una Torah scritta e una Torah orale. La Torah scritta è divisa, è Tanakh praticamente, è divisa al suo interno in tre parti: Torah, cioè Pentateuco, profeti e scritti a Giove. Sì. La Torah orale è la Mishnah, e poi la Gemara confluiscono nel Talmud di Gerusalemme e di Babilonia. Ok?
Sì.
Bene. Tra i vari libri ce n'è uno che è quello di Amos Luzzatto, che si chiama Leggere il Midrash. Che cos'è il Midrash?
Scavare.
Mm-hmm. Bene.
Interpretare.
Bravo. La radice è Darash, cercare, interpretare, scavare, e quindi a questo punto la parola dice da sola che cos'è il Darash. Domandare anche. È l'indagine del testo biblico. Cosa vuol dire l'indagine del testo biblico? Vuol dire prima di tutto un metodo, perché per leggere un testo devo avere un metodo per farlo.
Dopodiché vuol dire anche una produzione letteraria, cioè ci sono molti midrashim, plurale di midrash come Talmudim, plurale di Talmud, che vengono fissati per iscritto, perché è un metodo, ma è un metodo che utilizzando è, viene anche messo per iscritto. In realtà il Midrash, inteso come scavo, ricerca, investigazione della Bibbia, è già presente nella Bibbia stessa. Cioè, se voi pensate, ci sono dei brani biblici che riprendono dei brani precedenti e che li commentano, li analizzano. Cioè, nella Bibbia ci sono delle apparenti ripetizioni, no? Che spesso sono delle spiegazioni, sono delle esplicitazioni interne. In un certo modo, adesso questa cosa prendetela molto con le molle, i Nevi'im e i Ketuvim sono un midrash della Torah, non in senso proprio, perché non seguono le regole del midrash, perché il midrash ha delle regole, ma nel senso di essere spiegazioni ed esplicitazioni. Poi nelle lezioni prossime vedrete anche dei testi proprio di esempi sulla Bibbia di quello che si chiama midrash intrabiblico. Cioè, il Midrash nasce già all'interno di questa cosa che si chiama Tanakh, non nasce dopo, dopo si sviluppa. E, questioni? E, ovviamente, siccome il Midrash è un metodo, esistono delle regole. Non ne parliamo oggi perché le regole sono complicate, vanno analizzate con calma ed è meglio farlo su un testo per vedere, se no rimane molto noioso. Però non sono regole scientifiche, non sono regole appunto di ermeneutica storico-critica, ma sono regole precise. Una regola probabilmente la conoscete ed è la gematria, cioè quella del valore numerico delle parole. Mai sentita. Ogni lettera ha un valore numerico, 1, 2, 3, 10, 20, 30, eccetera, quindi ogni parola ha un valore numerico. E allora si possono fare, istituire dei legami tra le parole in base al loro valore numerico. Questa è una delle regole da prendere più con le pinze e come sempre quando le cose vanno prese con le pinze sono quelle che piacciono di più, quindi si fanno delle robe assolutamente tirate per i capelli, e poi c'è la regola per analogia, eccetera, eccetera, ce ne sono varie. Vengono codificate nel corso del tempo con i nomi dei codificatori, aumentano di numero nel corso del tempo, ma in realtà non aumentano, le regole si specificano soltanto. Quindi da 7 si arriva a 32, ma in realtà poi le regole fondamentali sono le stesse, che si specificano. E vengono codificate, quindi vengono messe per iscritto, con degli esempi, eccetera, eccetera. Poi se leggete sia il libro di Schlemberger, sia quello della Lanzinelli, fanno vari esempi di questa cosa. Qual è la cosa più importante da tenere a mente del metodo midrashico, che poi è il metodo dell'esegesi rabbinica tradizionale, cioè fare esegesi rabbinica tradizionale vuol dire fare midrash. Il significato fondamentale è che ogni passo biblico ha una pluralità di significati e a seconda della regola che io uso per interpretare quel passo biblico, svelo dei significati nuovi, tra virgolette. Cioè, non nuovi, perché la tradizione mi dice che tutti i commenti, tutte le interpretazioni erano già stati rivelati al Sinai. Quindi non è una cosa che io mi sono inventata, è una cosa che stava già nel testo biblico. Però ci voleva un po' di applicazione umana per tirarla fuori dal testo biblico. Non so se è chiaro. Perdonate il paragone poco riverente, ma è come se la Torah fosse un dado di quelli per fare il brodo, molto concentrato. È già tutto lì. Se io butto il dado nel pentolone d'acqua, il dado si scioglie e diventa commestibile. Difficile mangiare un dado da solo. Però io ho aggiunto solo l'acqua, cioè ho aggiunto solo il mio intelletto, non ho aggiunto qualcosa di più a livello di materiale saporito. Però per renderlo commestibile ho bisogno di diluirlo, ho bisogno di commentarlo, ho bisogno di ruminarlo, che è un'espressione cara anche all'esegesi cristiana. Quindi tutto è già contenuto nella Torah, però la Torah bisogna in qualche modo interpretarla e le interpretazioni sono potenzialmente infinite. Il libro di David Banon che abbiamo messo in bibliografia si chiama La lettura infinita, il Midrash e le vie dell'interpretazione nella tradizione ebraica, perché si dice che i sensi della scrittura sono 70, dove 70 sta per dire un numero che non ha fine. E il Midrash si fa soprattutto della Torah, cioè soprattutto del Pentateuco, non solo ed esclusivamente, ma soprattutto perché ovviamente è la parte più, più importante, più sacra, è la parte che interessa di più commentare. E, prima sono venute fuori due parole strane che sono la parola Laka e la parola Gadà.
Sapete cosa vogliamo dire?
Allora. La Gadà è un'interpretazione narrativa e teologica, mentre la Laka è una giuridica.
Perfetto. Lo scrivo malissimo. Allora, il Midrash è di due tipi. È Midrash alakha o alakhico e Midrash agadà o agadico. Il Midrash alakhico è il Midrash normativo, cioè c'è una norma nella Torah. Io devo capire, e la norma è, adesso attualizzo tantissimo, e la norma è di sabato non si può accendere né spegnere il fuoco. A me non interessa perché non ho il caminetto a casa. Però devo accendere la luce, rispondere al citofono, prendere l'ascensore. Posso o non posso farlo? Rifletto, attualizzo e mi regolo di conseguenza in base a una norma che è prescritta. Ora, difficilmente troverete dissertazioni sulla luce elettrica, ma su altre cose invece sì. E questo è il Midrash Alakha. La radice è Alakh, che vuol dire camminare, perché i precetti segnano la strada, segnano un cammino, segnano un percorso. La Gadà è invece la parte narrativa, omiletica. Che cos'è la Gadà di Pasqua?
Racconta la storia della famiglia, raccontando il figlio, appunto il racconto, se vogliamo, arricchito di quello che
è. Esatto, racconta. Così. Cosa
per la Gadà
vuol dire? Lo stavo chiedendo. Allora, la Gadà di Pesach, normalmente, quando io dico sto leggendo la Gadà, intendo quella di Pasqua. No, il racconto della Pasqua ebraica, che è un racconto, cioè Israele esce dall'Egitto con una serie di aneddoti, esempi, rabbini che dicono tutto quello, sono racconti. Allora, Agadà è una parola che deriva dalla radice Nagad, che vuol dire narrare, ed è la narrazione. La maggioranza del Midrash è ovviamente alachico, perché bisogna vivere e quindi bisogna sapere come applicare i precetti nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Le storie poi si lasciano agli interstizi di tempo. Però ovviamente quello che viene più citato fuori dall'ambito ebraico è il Midrash Agadà, perché è più carino, è più divertente, sono storielle. Adesso, io lo dico in maniera quasi ridicola, sono storielle, ma in realtà sono parabole, sono esempi anche seri di vita morale. E quella sua è interessante leggere alcune pagine, soprattutto della Mishnah, perché si trovano dei paralleli con i Vangeli molto interessanti a livello non tanto normativo, ma narrativo, di storie e di utilizzo parabolico. Quindi, la Gadà è il Midrash narrativo.
Ok, poi in realtà tutto il corso è sul Midrash, per cui adesso non serve approfondire più di tanto. Se non siete morti, facciamo l'ultima parola.
Che è la parola Talmud. Lo metto. Me lo metto qua. Cosa vuol dire Talmud?
Le tradizioni aramaico.
Bravo. Ma lei ha fatto tutto
il tempo. Ma fa tutta figura.
Lei è un migliore è la cosa migliore. Allora, il Targum è una cosa che riguarda il Tanakh. Ed è la traduzione. Io preferirei dire, come? Bravo, parafrasi, è più giusto. Traduzione e parafrasi della Torah in aramaico. Per un motivo semplicissimo. Allora, la Torah è parola di Dio. È scritta in ebraico, che è lingua sacra. Le cose dette in ebraico non hanno lo stesso valore se vengono dette in un'altra lingua. Forse questo è difficile capirlo per un cristiano. Non so se qualcuno di voi ha fatto dei corsi di Islam. Ecco, ci sono molti paralleli tra ebraismo e Islam da questo punto di vista. Il Corano non è scritto in arabo per caso. E il Corano non può essere tradotto religiosamente se non da un musulmano, perché l'arabo è la lingua della rivelazione divina e quindi il Corano scritto in italiano, in francese e in inglese non ha lo stesso valore, però sicuramente serve a poterlo leggere a tutti. E la stessa cosa succede per il Tanakh, in particolare per la Torah. È ovvio che io devo capire cosa c'è scritto nella Torah e se non so l'ebraico la devo tradurre. Però l'ebraico è la lingua sacra. Cosa vuol dire la lingua sacra? Vuol dire che la tradizione dice che, perdonate l'antropomorfismo, Dio parla in ebraico, che nel Gan Eden, nel giardino di Eden, si parlava in ebraico, per cui Adamo ed Eva con Dio parlavano in ebraico, che nell'Olam Abba, cioè nel mondo a venire, tutti parleremo in ebraico col Padre Eterno. Allora, una lingua non vale l'altra. Però nella storia ebraica, ad un certo punto, e non solo in epoca moderna, l'ebraico non è più la lingua parlata dalla popolazione. In realtà, vabbè, il Tanakh non è proprio scritto tutto in ebraico, ci sono delle parti in aramaico, ma in grandissima parte è scritto in ebraico. Voi pensate ad esempio all'epoca di Gesù. Gesù parlava aramaico. Certo che conosceva l'ebraico, ma la lingua quotidiana non era l'ebraico. Già dal V secolo prima dell'era volgare l'ebraico non è più la lingua maggiormente parlata dal popolo, allora servono delle traduzioni, delle parafrasi meglio del testo, per comprendere il testo. Di nuovo, se quando andate a casa stasera ne avete voglia, vi rileggete Neemia 8 e si dice esattamente questa cosa, cioè Neemia 8, la prima proclamazione pubblica della Torah, ma parallelamente c'è la traduzione, cioè c'è il Targum. La traduzione ha una serie di regole, quindi il traduttore non deve leggere il testo, lo ascolta e poi lo traduce all'impronta. E se è un versetto della, cioè se si sta leggendo la Torah si traduce versetto per versetto. Uno legge un versetto in ebraico, l'altro lo traduce in aramaico. Secondo versetto in ebraico, secondo versetto in aramaico. Se si leggono altri brani del Tanakh, tre versetti e tre versetti. È più difficile tenere a mente tre versetti che tenere a mente uno solo, se non ho il testo sotto il naso. È più facile che io sbagli. Ma è meno importante sbagliare a tradurre i salmi che sbagliare a tradurre Esodo, perché Esodo è più sacro dei salmi. C'è sempre questa idea di sacralità discendente. E c'è questa idea che si fa una traduzione e una parafrasi per comprendere il testo sacro, a beneficio di chi non comprende il testo sacro, ma la traduzione non sostituisce l'ebraico, perché l'ebraico, le cose dette in ebraico hanno un valore che non hanno in un'altra lingua. Quindi le due cose stanno insieme. Poi nel corso del tempo questi targumim, plurale di targum, vengono messi per iscritto. E oggi praticamente ci sono, a parte Daniele, Ezra e Nemia, dei targumim di tutti i libri biblici. Poi vedrete degli esempi di questo. Il targum non è una traduzione letterale. Spesso il targum aggiunge delle cose, ne toglie delle altre, sottolinea un aspetto e ne bypassa un altro. Quindi il targum diventa quasi un commento, però l'abbiamo visto all'inizio. Tradurre Torah con insegnamento o con legge non è la stessa cosa e apre due mondi di significato completamente diversi a livello interpretativo. Quindi tradurre un testo non è mai un'operazione neutra, tradurre vuol dire sempre interpretare. Quindi il targum, che è traduzione, che è parafrasi, è necessariamente anche interpretazione. Però non è interpretazione come il Midrash, perché il Midrash vuole essere interpretazione. Il Midrash vuole esplicitamente, per scelta della sua esistenza, aprire un nuovo senso di interpretazione del testo biblico. Il Targum no, il Targum vuole solo tradurre e parafrasare. E poi in realtà fa molto di più, chiaramente. Finisco solo con una cosa, ci sono vari Targumim, potreste vedere citato il Targum Onkelos, il Targum Neofiti, una serie di Targumim con dei nomi. In realtà la letteratura targumica è anonima, nel senso che questi nomi sono spesso nomi fittizi, come Yehuda Nassi per la Mishnah, sono maestri di, o nomi di grandi maestri o nomi tradotti, ricadotti in ebraico, però in realtà sono testi anonimi, che però hanno valore in quanto sono testi tradizionali.
Sono antichissimi.
Più o meno antichi, no? C'è un'estensione abbastanza ampia dell'utilizzo del Targum. E butto lì un'altra questione a proposito di traduzione. Abbiamo citato all'inizio la traduzione dei 70. La traduzione dei 70 in greco viene rifiutata dal mondo ebraico e viene invece fatta propria dal mondo cristiano. Però non è sempre stato così. In un primo momento la traduzione dei 70 era praticamente l'equivalente del Targum, cioè era la traduzione che si usava nelle sinagoghe di Alessandria piuttosto che dell'area ellenistica per far capire a questi ebrei che parlavano greco, non parlavano più ebraico, che cosa diavolo si stava leggendo in sinagoga, perché non lo capivano. Poi ovviamente anche questa diventa un'interpretazione e anche per le strade che si divaricano col cristianesimo viene rifiutata, ma per un periodo della storia ebraica la 70 ha un valore anche esegetico in una certa misura in tutto il giudaismo ellenistico. Domande?
Sì, io trovo abbastanza paradossale la sua affermazione. L'inizio di Midrash ha una, come dire, una pretesa quasi voluta, volutamente interpretativa e quindi di approfondimento, invece il Targum ha più quasi la pretesa di tradurre semplicemente. Però i tradimenti della letteratura targumica sono diversi, cioè
addirittura
il dato che viene inciso e muore.
Certo.
Quindi in realtà anche i Targum tradiscono il testo.
Assolutamente sì, anzi, è vero, il Targum tradisce il testo, nessuno direbbe mai che il Midrash tradisce il testo. Mi fa fare talvolta delle ginnastiche un po' eccessive, lo stiracchi un po' tanto, però il Midrash ha delle regole, anche se a noi sembrano paradossali, poi le vedrete, segue queste regole e vuole andare da qualche parte, vuole fare dei passi avanti, vuole mettere insieme dei brani diversi per risolvere una questione alachica o dare un racconto nuovo. Il Targum di suo non lo vuole fare. Che poi lo faccia lo stesso è verissimo. Che lo faccia in alcuni casi tanto quanto il Midrash è verissimo, però non è l'idea con cui parte, non nasce per quello, nasce per far capire, poi la voglia far capire, cioè si interpreta tantissimo.
Volevo solo dire, io ho accanto Nati in inglese, ma è un traduttore, una traduzione.
Certo, sì.
Mentre i Targum sono gli affissati.
Sì, i Targumim sono più antichi di quelli di oggi e sono fissati. e sono, poi lo vedete nella distanza, c'è uno schema con, adesso non mi ricordo che brano sia, forse è La creazione del mondo o qualcosa del genere, il confronto tra alcuni targumim, ma poi li vedrete anche in classe, e vedete proprio quello che il targum aggiunge certe volte, perché la Bibbia ha un linguaggio molto scarno, se voi la leggete anche in italiano è un linguaggio più che semplice, allora magari quando io traduco la Bibbia aggiungo qualcosa, colorisco le espressioni, aggiungo degli esempi che non ci sono, racconto delle storielle a margine, insomma faccio una serie di operazioni che hanno tutto lo scopo di rendere più chiaro per l'uditorio di quel momento il testo biblico che si sta leggendo. Per noi hanno il risultato appunto di, se non tradire, quantomeno decisamente ampliare il testo biblico. Però appunto quello di oggi voleva essere un assaggio per chiarirsi alcune idee, in modo che se uno usa l'espressione Midrash o Tanakh sappiamo tutti di che cosa si sta parlando. Dopodiché esempi ne vedete tanti nelle prossime lezioni. Ci vediamo venerdì prossimo.
A scuola.